Vi potete sedere. Brevemente vorrei dare ancora saluti qui il fratello John di Bucarest, da tutti i saluti. Là abbiamo anche una richiesta di preghiera, un fratello che ha cancro, lo porteremo al Signore. Poi abbiamo ricevuto un'email del fratello Gajewski, che il fratello della nostra sorella Eva dice che non era buona la trasmissione ieri sera. Poi abbiamo dei saluti di Thomas e Lydia dalla Svizzera e poi dall'Atlanta, di Giuseppe di Atlanta. Anche una sorella Agnes che ha ascoltato e che è stata benedetta, e dal fratello Pino Davi, dal fratello Lucram, anche quel fratello che mi ha accompagnato nell'ultimo viaggio che ho fatto nel Cambogia e nel Laos. Da tanti cari saluti ancora dalla Finlandia e ancora tanti saluti di tutti quelli che ci amano nel Signore, che sono in comunione con noi e che credono che noi portiamo il messaggio del Signore con verità. Nelle 47 anni che ho passati non ho avuto bisogno di cambiare o correggere nessun punto della predicazione, perché abbiamo portato e predicato soltanto la vera parola di Dio che dimora in eterno. Forse bisogna dire ancora qui quello che ci differenzia da tutti gli altri è questo. Tanti si richiamano dal fratello Branham come dicendo che è il profeta e non stanno attento a quello che sta scritto nella parola profetica. Noi abbiamo ricevuto la grazia da Dio, davanti a Dio, che riconosciamo il ministero del profeta e accettiamo a 100% e ringraziamo Dio per questo, e noi siamo felici di questa introduzione nella parola profetica con questo ministero profetico, ma non rimaniamo fermi, ma continuiamo sulle tracce del nostro Signore e andiamo avanti da una verità all'altra e di una chiarezza all'altra. E adesso chi si richiama veramente della parola di Dio diventa allora a un'unità nella parola. Chi prende soltanto delle particelle delle citazioni del fratello Branham, io conosco abbastanza questo soggetto. Una volta un fratello nell'email mi ha scritto pensando bene, dicendo che il fratello Branham avesse detto riguardo alla sesta tromba, e io ho dovuto riscriverli con altre citazioni che il fratello Branham ha detto veramente anche soggetto delle seste trombe. E allora poi non ho sentito più niente dal fratello. Non soltanto una citazione, ma bisogna prendere tutte quelle che appartengono a questo tema. E non abbiamo soltanto predicato la parola, ma abbiamo anche tradotto tutte le prediche del fratello Branham del 63, 64 e 65. Sono tutte tutte a disposizione in tedesco e tutti possono studiarle e prendere e gustare il cibo spirituale e l'insegnamento che ci è che si è dato in esse. Così possiamo dire certamente che nella predicazione abbiamo tenuto un buon equilibrio fin dall'inizio e il Signore ci vuole mantenere, guardare in essa, in esso finché veniamo a vedere quello che crediamo. Ancora una piccola rimarca. Ieri c'è stato una busta con una busta con scritto di sopra Haiti. Sappiamo cosa è successo nella città di Port-au-Prince e noi abbiamo già fatto una partecipazione, abbiamo iniziato ad aiutarle, abbiamo già mandato 2.000 euro e mandiamo altri 2.000 perché a Zurigo sono stati anche rascimolati circa 2.500 euro per questo scopo e noi le manderemo a poco ai fratelli che conosciamo personalmente, che fratello Gilbert anche Kent conosce, fratello Didier, fratello Tati. Non faremo come l'annaffiatoio spargendo dovunque, ma daremo ai fratelli che conosciamo e che sono in grande distretta e loro si occupano. Se qualcuno veramente ha sul cuore, se Dio vuole, e che a marzo ancora viviamo, o se lo volete fare oggi, potete fare anche voi un'offerta e che sia però scritto di sopra la busta Haiti, così noi la metteremo da parte. Se Dio vuole, andrò anch'io già a marzo fino a Haiti per consolare i nostri fratelli e per vedere me stesso cosa la situazione lì, se Dio vuole. Adesso febbraio, anche se Dio vuole, già a partire dal prossimo fine di settimana e andrò in diverse città in Pakistano, Karachi e poi in Lahore, altre città fino a Islamabad, Ravindi. Pensate a me nelle vostre preghiere. Ieri ho appena citato riguardo alle porte aperte e i cuori aperti nell'Oriente, dove sono stato per la prima volta. E questo è stato guidato da Dio, veramente. Si sente quando siamo accettati o se siamo soltanto sopportati. Che la parola del Signore possa edificare e produrre quel perché è stata mandata in quei paesi e in tutta l'Europa anche e in tutto il mondo. Io credo che siamo resi degni di portare questo Evangelo e tutto quello che va insieme, tutto il consiglio di Dio di predicare, e che Dio ci fa questa grazia, che alla fine di questa predicazione ci sarà chiamata fuori una sposa e sarà preparata per essere presentata senza macchie e senza rughe e che potrà andare all'incontro dello sposo. E questo se ne prende cura Dio stesso, Lui stesso, che Lui manda la Sua parola per sanarci, ci dà l'insegnamento e tutto quanto abbiamo di bisogno per essere e restare davanti a Lui. Le cose che abbiamo detto ieri brevemente, qui nelle notizie di Israele è scritto là un titolo Vaticano, e si tratta, l'abbiamo detto ieri sera, dell'alto solaio, lì dove c'è stato anche la cena. E per noi un grande dolore, il Vaticano vuole e insista che in questo luogo ci sia soltanto sia detto e fatta la liturgia della Chiesa Cattolica Romana. Non vogliono niente altro se no la liturgia cattolica. Immaginatevi, noi facciamo una visita lì, come già spesso siamo andati in questa sala sul Monte Sion, e allora sentiremo Santa Maria, Madre di Dio, eccetera. E poi che cosa? Bisogna dire, è arrivato troppo lontano, l'abominazione sta prendendo troppo spazio. E il secondo punto è quello che ha detto Berlusconi nell'ultima settimana, allora che ha fatto la sua visita in Gerusalemme. Dice che Israele appartiene all'Europa Unita, l'abbiamo già detto ieri sera. Sì, dal 1931 Israele appartiene al regno, dominazione romana, e tutte queste cose devono avvenire, ma quello che si aggiunge ancora, che si aggiungerà, è il terzo punto, cioè è il monte del Tempio, e quando le tre religioni si uniranno, allora verrà ancora un unico punto, cioè che gli ebrei potranno iniziare con l'edificazione del Tempio. Allora, se avverrà quello che è scritto in 2 Tessalonicesi 2, che l'uomo che senza legge si siederà nel Tempio di Dio e che il Signore Dio lo annienterà con il soffio della sua bocca. Tutto questo si sta preparando, e noi penso che lo vediamo, che siamo nell'ultima fase riguardo a Gerusalemme e Roma. Cosa dobbiamo dire altro? Dobbiamo semplicemente sottolineare questo. Quando è detto, quando vedrete queste cose accadere, allora alzate gli occhi perché la vostra redenzione avvicina. Nel discorso del Papa, allorché era nella sinagoga dei giudei a Roma, leggo solo qualche righe. La potestà del terzo regno vuole che il popolo ebreo voleva che sia completamente annientato, e volendo farlo volevano anche ammazzare il Dio loro, colui che una volta ha chiamato Abramo e che ha parlato con lui al Sinai. E che aveva reso l'uomo, non capisco. Come posso io non ricordarmi dagli ebrei che sono stati strappati dalle loro case e trasportati a Auschwitz per essere ammazzati? Quello che non ha detto è che è stato Pio XII che guardava dalla finestra a luglio 44, quando gli ultimi ebrei sono stati trasportati da Roma per andare lì, e non ha detto nemmeno che la Chiesa romana ha perseguitato gli ebrei per diversi mille anni, fino al settimo crociera nel 1992, sono state sempre massacrate. Non ha detto nemmeno che Hitler, Strache e Goebbels erano tutti cattolici. Tante cose non ha detto. Ha buttato un po' di sabbia negli occhi dei ebrei, dei giudei, per attirarli un po' a lui. Noi siamo riempiti di dolori, noi non possiamo giudicare, è scritto in 2 Corinzi capitolo 3, che ci è messo un velo sopra il popolo e soltanto in Gesù Cristo viene tolto. Poi siamo di nuovo a questa parola gloriosa, grazia. Fratello Kupfer mi ha messo una parola sul cuore che si trova in Efesini 2. Efesini 2, al versetto 8 è scritto: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. È il dono di Dio. Alcune settimane fa o mesi abbiamo letto il passo dove Paolo parla nelle sue lettere e dà sempre i suoi auguri di grazia e di benedizione e di pace, e così finisce anche le sue epistole sempre, perché tutto è grazia, e che possiamo credere, come la parola dice, e che oggi possiamo accettare e ricevere questa parola della verità. È tutto grazia, ancora soltanto per darci un orientamento, perché non so se si può dire adesso, giudicate voi stesso, ma si tratta della messa in latino. Sapete che nel 62 fino al 65 in tutte le chiese romane e in tutti i venerdì santi è stato sempre detto in latino, e hanno sempre detto che gli ebrei erano gli assassini di Gesù e perciò dovevano ripagarlo. Abbiamo messo il popolo di Israele da parte, dicendo che la Chiesa è l'Israele spirituale. E anche questo Papa, l'uomo che ha istituito di nuovo la messa in latino e che ha dato questa critica al popolo di Israele, dicendo queste parole al Venerdì Santo, lui, vediamo, tutte le cose vanno a finire in un compromesso e tutti guardano, non c'è possibilità di cambiare niente, ma Dio sia ringraziato che ci ha aperto gli occhi e che veramente in tutte queste cose possiamo vedere chiaramente che dicono che è stato i giudei a ammazzare Cristo, è sbagliato, l'hanno condannato, ma non possiamo mettere questo, ma ricordiamo, erano quattro romani che l'hanno crocifisso, e nelle sante scritture possiamo rileggerlo in Atti Atti capitolo 2, Atti 2, è scritto, e fino adesso gli ebrei e il popolo della legge, tutti gli altri popoli sono quelli senza la legge. In Atti 2, in versetto 22 e fino al 24, è scritto: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. È chiaro, è molto chiaro, il 24, ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosci legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Negli Atti, al capitolo 3, al versetto 13 è scritto, 3, versetto 13, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi metteste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Potete leggerlo fino al versetto 15. E se andiamo a Giovanni 19, Giovanni 19, al versetto 23, qui abbiamo la descrizione molto precisa. Giovanni 19, versetto 23. I soldati dunque, i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, non erano i sacerdoti, ma presero le sue vesti, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti. E ne hanno fatto quattro parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessuta per intero, dall'alto in basso. Potete leggere anche 24. È buono che tutto sia scritto, e tutto quello che i papi dicono, dicendo male sui giudei, possiamo sempre vedere che sia stato Augusto o Attanasio o tutti quanti erano, tutti loro odiavano gli ebrei, le hanno maledette, le hanno descritti come maiali o... Ed è stato l'epoca quando hanno fatto il dogma della Trinità. Questo deve essere detto, il dogma, quello non è biblica assolutamente. Torniamo a quello che abbiamo detto ieri sera. Dio ha una via per la sua Chiesa e non è venuto per salvare una nazione, è venuto per salvare tutti coloro che crederebbero, che siano fra Israele o fra tutte le nazioni. Leggiamo in Romani e là è scritto molto molto chiaramente. Lasciatemelo dire un'altra volta quanto possiamo essere riconoscenti che Dio ha utilizzato gli apostoli per farci vedere tutto quello che appartiene alla salvezza. Non siamo stati presenti allora che Pietro predicava così a lungo, non eravamo presenti quando Paolo predicò passato la mezzanotte, fin quando un giovanotto si addormentò e cadde dalla finestra. Ma quello che abbiamo di bisogno, quello che dobbiamo sapere, quello il Signore ce l'ha dato per grazia in tutte le lettere che sono state mandate alle chiese. Io sono certo, se Paolo scrivesse ancora oggi, allora scriverebbe la stessa cosa come ha scritto allora, cioè sotto la guida dello Spirito Santo. E quello che Pietro predicava allora e scriveva allora lo farebbe oggi esattamente allo stesso modo. Leggiamo in Romani capitolo 9, per primo al versetto 15. Romani 9, versetto 15. Poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Quindi si riferisce a Esodo 22 o 32 e ripete: io avrò misericordia di chi avrò misericordia. E a chi è? A chi fa misericordia? A chi fa compassione? A colui che fa compassione si gira a lui, si volge a lui. In Romani 9 ancora al versetto 30 e 31. Chi diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia. Però la giustizia che deriva dalla fede. E adesso dobbiamo fare il paragone con Israele, che è doloroso, purtroppo, al versetto 31. Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. E dopo viene la fede e viene di nuovo sottolineato. Perché? Perché l'ha ricercata non per la fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo. La fede è l'entrata, la porta per entrare a quello che Dio ci ha dato per grazia. Abramo credette e quello gli fu contato. In Romani 10 versetto 20 e 21, Romani 10, 20 e 21. Isaia poi osa affermare: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Che grazia di essere riconosciuto, di essere trovato da coloro che non mi cercavano. Chi ha cercato chi nel giardino di Eden, nell'Eden? È stato Dio a cercare Adamo o Adamo a cercare Dio? È stato Dio che chiamava Adamo, dove sei? Ha chiamato anche dietro a noi e Lui ci ha predestinati, a te e a me, prima della fondazione del mondo, affinché noi credessimo e avere libera entrata presso a Dio. Al versetto 21 dice, riguardo a Israele, ma riguardo a Israele afferma, tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Le due cose, disubbidiente e contestatore. Cosa può fare Dio con della disubbidienza? Che siano gente da Israele o dalle nazioni, se c'è disubbidienza è ancora in più contestatore. Dio si può rivelare soltanto a coloro che hanno afferrato che è Lui che parla per mezzo della Sua parola a noi. E diciamolo molto chiaramente, chi in questo tempo pensa che c'è un messaggio del fratello Branham, già non ha potuto orientarsi spiritualmente, perché è il messaggio originale di Dio che è dato fin dall'inizio, che ci è stato adesso nuovamente dato. Tutto quello che i profeti e gli apostoli hanno predicato è stato rimesso in un riassunto e ci è stato ridato per grazia. Perciò noi prendiamo tutto questo nell'insieme e ringraziamo il Signore nostro Dio per questa grande grazia, perché abbiamo avuto questa entrata, questa apertura nel piano di Dio, piano di salvezza. In Romani 11, al versetto 5, così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Grazia è una lezione per grazia, per la grazia di Dio prima della fondazione del mondo. Non è una grande folla, ma è un residuo. E noi non apparteniamo a niente, noi non arriviamo a entrare in nessuna chiesa o denominazione, in nessuna parte ci entriamo, ma troviamo posto nella chiesa dell'Iddio vivente, perché abbiamo trovato grazia davanti a Dio. Versetto 6 e 7. Ma se è per grazia, non è più per opere. Per grazia siamo stati eletti. E per grazia anche noi possiamo ascoltare la parola e lasciarsi mettere da parte secondo la parola che dice: voi mio popolo uscite fuori e separatevi. È questo che possiamo vivere noi in questo tempo, e sempre di nuovo per grazia e per la fede. E il versetto 7, che dunque quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, sentite bene, non l'ha ottenuto nel suo insieme, dice, mentre lo hanno ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti. E questo è un esempio per tutti i popoli e tutte le nazioni della terra. Non è tutta la Svizzera, non è tutta la Germania, no, non è tutto un paese, ma sono sempre gli eletti in ogni paese che sono chiamati fuori da Dio, e la si manifesta la grazia del nostro Dio, e gli altri non possono capire, almeno che ricevono e hanno partecipa a questa grazia. Possiamo leggere ancora tanti passi biblici che parlano di questo, quanto Dio fa grazia a coloro che fa misericordia. Lui fa misericordia, e questo porta a che non rimaniamo nel nostro proprio, nella nostra propria via, ma che siamo trasportati in quello che Dio ha preparato per noi. E allora poi ci apre anche l'intendimento per le scritture. Oggi vogliamo gettare ancora uno sguardo a ieri e riprendere qualche passi biblici, anche soltanto per metterci ben davanti e chiaro che la sua Chiesa e il suo popolo può vivere veramente nell'armonia, che sia nella coppia, nella famiglia, nelle cose terrene e nelle cose spirituali. Nell'Antico Testamento Dio era molto duro, veramente duro, e capitoli interi si può leggere quello che i suoi giudizi, anche la pena di morte che dava per i peccati. Dio aveva la punizione di morte perché non voleva che qualcuno si renda peccatore e dovette pagare con la vita, e perciò voleva conservare il suo popolo di questo. E torniamo al punto: soltanto colui che crede a lui e che si piega alla sua parola e che adempie quello che Dio aspetta dai suoi figlioli può essere benedetto. Leggo alcuni passi nel Levitico 19. Osserverete le mie leggi, non accoppierai bestie di specie differenti, non seminerai il tuo campo con due specie di semi, né porterai veste tessuta di due diverse materie. Dio già dall'inizio voleva evitare tutto un mescolamento, e questo ci riporta sino al giardino di Eden, dove c'erano due semenze totalmente differenti, che si sono manifestati in Caino e Abele. Ultimamente, l'ultima settimana, ho letto un articolo che un della Svizzera conoscente scrive, e scriveva di Genesi 6 che i figli di Dio erano angeli, eccetera, eccetera. Ma nella mia Bibbia è scritto che noi nella risurrezione saremmo simili agli angeli e non potremmo sposarci o sposare. Allora ero con l'idea di volevo scrivergli una risposta, ma ho sentito che qualcuno mi diceva non servirà, perché ci vuole la grazia di Dio per vedere le differenze delle semenze, una linea con Caino che era terrena e quella di Abele. C'è stato un miscuglio e Dio ha dovuto chiedere la distruzione di tutto per questo. Adesso vediamo in Levitico 20, Levitico 20 al versetto 7. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore vostro Dio. Osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore che vi santifico. E dopo viene descritto tutti i casi delle maledizioni. Al versetto 10, se c'è l'adulterio, allora c'è deve essere punito di morte, ma quando Dio fa grazia, allora non farà né l'uno né l'altro di questi peccati. Dimmi, sinceramente, ti è difficile a vivere secondo queste parole? No, perché Dio voleva già dall'inizio che nessuno si renda e che facessero questi peccati, e perché voleva trattenerli dalla pena di morte. Dio voleva che la famiglia, che la coppia e che tutti vivessero nella pace, che non ci sia mai di queste distrette. Nel Nuovo Testamento possiamo rivedere come è stato vissuto questo, perché andiamo a vedere Romani in capitolo 13, perché la nostra fede, la nostra vita nella fede è stata basata sull'amore. Paolo ce lo dice qua in Romani 13, dal versetto 8 a 10. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Tutto quello che Dio dice e comanda nella legge viene adempiuto per mezzo dell'amore di Dio che ci è stato riversato nel cuore per mezzo dello Spirito Santo. Non c'è più bisogno di dire non devi, non puoi, no. Al versetto 9, infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. Quello che tu non vuoi che ti si faccia, allora non lo fare nemmeno agli altri, ma vivi per grazia la parola di Dio. Al versetto 10, l'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Noi tutti abitiamo nei paesi dove chissà quante leggi ci sono e non abbiamo problemi con la legge perché viviamo nei limiti di questa legge. Entro questo, nessuno ha bisogno di aver paura del giudice o di altri perché non abbiamo nemmeno bisogno di leggere il libro della legge, perché questo è già messo in noi. Così è nello spirituale. Non abbiamo problemi con le leggi di Dio e quello che Dio ha pronunciato, non veniamo confrontati perché viviamo nell'amore e viviamo ogni parola, ogni comandamento che Dio ha dato, già noi possiamo viverlo. E per grazia noi possiamo adempierlo. Così facciamo un riassunto, fratelli e sorelle, di cosa si tratta. Si tratta della fede e dell'ubbidienza. Si tratta della grazia che ci è stata data, perché Dio sapeva fin dall'inizio del mondo quelli che ubbidiranno e ascolteranno, e perciò poteva già scrivere i nomi di coloro nel libro della vita, perché Dio sapeva la fine prima dall'inizio. E perciò possiamo ancora sottolineare un'altra volta quello che abbiamo già letto nei Romani: coloro che ha chiamati li ha anche giustificati. Lo possiamo leggere e leggerlo un'altra volta in Romani capitolo 8 al versetto 28, 29, 30. Noi sappiamo, lo sai anche tu? È scritto: or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Questa è già la metà del versetto, la seconda metà, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. 29, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Che dichiarazione qua, che parola potente. Se guardiamo in Giovanni 20, 17, io vado su da mio padre, vostro padre, da mio Dio, vostro Dio, allora è una cosa sulla quale possiamo anche passare oltre. Io no, ma tanti lo fanno. Noi sappiamo che Lui, il nostro Salvatore, il primogenito, che è stato concepito in spirito, è Lui che è morto alla croce del Golgota, è il primo fra tanti fratelli. Quindi Noi siamo progenie divina, noi siamo nati da Dio, nati di nuovo a una speranza vivente. E così certo come il nostro Signore è stato manifestato come figliolo di Dio in carne per fare questa espiazione e che è stato trovato come un uomo che mangiava e che dormiva, era stanco, era come un uomo, per noi è morto alla croce del Golgotha, ma nella risurrezione ha potuto dire: a me è stato dato ogni potestà sulla terra e nei cieli, perciò andate. E quando ci penso che nella risurrezione saremo simili a Lui, potete leggerlo in 1 Giovanni capitolo 3, è scritto molto chiaramente. Noi lo sottolineiamo ancora una volta per la grazia che ci è stata data. Grazia di essere salvati, grazia di credere Dio, grazia di non contestare con Dio, ma di accettare quello che Lui ci vuole dire. Leggiamo in 1 Giovanni capitolo 3 ancora una volta queste parole gloriose. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Se cerchiamo di essere riconosciuti in questo mondo, no, non saremo capiti da nessuno. Da nessuno saremo riconosciuti, ma soltanto da Dio, che ci ha conosciuto. E noi abbiamo anche conosciuto Lui. Versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Dite Amen. Così è la promessa che ci ha dato e così sarà. Quando i fratelli dicono che il Signore sarebbe già venuto e dicono tante altre cose, allora noi possiamo dire molto chiaramente: quando il Signore torna, allora i morti in Cristo risusciteranno primeramente e noi che viviamo saremo trasformati e saremo presi in alto per incontrare il Signore nell'aria. Mi posso ricordare benissimo, perché io ero il traduttore, quando i fratelli davano le loro idee, particolarmente il nostro fratello in Virginia, e diceva: noi viviamo già in questa vita, viviamo già nell'aria, siamo stati rapiti. Allora io ci ho detto: no, io e te no, siamo ancora lì, non siamo nell'aria, ma sono gente che vivono in una fantasia. No, noi viviamo nella realtà divina. E lasciatemelo dire ancora una volta: la grazia è una rivelazione divina nella nostra vita. Quando abbiamo trovato grazia davanti a Dio, allora ci lascia conoscere le sue vie già adesso. E per essere molto preciso, le sue vie, no, diciamo la sua via, al singolare, per la sua Chiesa,
perché dice: questa è la via, camminateci. Possiamo leggerlo in Geremia e in altri passi. Ogni volta deve essere detto nuovamente: chi in questo tempo crede biblicamente e ha trovato grazia davanti a Dio, crede quello che è scritto in Malachia 3:23, la promessa che è scritta là, crede anche quello che è in Matteo 17:11 e in Marco 9:17 e crede ogni parola di Dio e non mette ogni con tutto colui che non può crederlo con tutto il cuore, a questo non può essere manifestato, perché Dio parla soltanto a chi può credere e può essere ubbidiente. Perciò siamo riconoscenti per tutti che hanno e che si sforzano con il nostro Signore. Leggiamo ancora 1 Giovanni 5 al versetto 18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, l'abbiamo già detto una volta e lo faremo sicuramente ancora una volta per scritto, in due lingue, che sia in ebreo o in greco, c'è una sola parola per dire nascere e concepire. Nascere e concepire, c'è una sola parola. Se si tratta dell'uomo, allora è concepire. E no, è generare. E invece la donna fa nascere. Perché il bambino che nasce è stato per primo generato. Adesso, senza spiegazione in più, leggiamo di nuovo il versetto 18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio, cioè generato, in altre traduzioni può darsi dice che è nato da Dio, nella lettera a Giovanni può essere tradotto così o così, può essere generato o nato. Allora, non pecca, ma colui che nacque da Dio, o cioè generato da Dio, lo protegge e il maligno non lo tocca. È il nostro desiderio a essere trovato nella grazia e nella parola davanti a Dio, affinché il maligno non ci può toccare. Più avanti, al versetto 19, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Tutto il mondo, anche il mondo religioso, tutto giace sotto il potere del maligno. Molte religioni e poi tante proprie interpretazioni. Qua abbiamo la conferma che Dio si rivela soltanto ai suoi, perché tutto il mondo è sotto il maligno. La Chiesa dell'Iddio vivente è sotto il potere della parola, dell'influenza dello Spirito di Dio. Il versetto 20: sappiamo pure che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figlio Gesù Cristo. Egli è il vero, Dio è la vita eterna. È meraviglioso quando abbiamo la pienezza della parola e che possiamo riguardarla e anche accettarla. che sia detto ancora una volta, quando Dio ha dato la legge al suo popolo di Israele in una forma così tagliente, se fai questo e questo e quello, allora avrai la pena di morte. Potete leggere tutto, anche se uomo con uomo fanno qualche cosa insieme, allora devono essere anche puniti con la morte. Tutto quello che disturbava la legge di Dio e l'ordine di Dio doveva essere pagato con la vita. Ma Dio non voleva che nessuno muore, dovete subire la pena di morte. Voleva che tutti seguivano la sua parola e la sua legge a fin di vivere, per non essere disturbati, per non disturbare nessuno. Voleva sempre un'armonia divina nella sua opera, nella sua creazione. Dio vuole armonia anche nella Chiesa di Gesù Cristo. È questo che vuole attingere nel nostro tempo. Troviamo ognuno al nostro posto nella grazia e nel nostro Signore. Che cuori e cuori siano veramente uniti e che cerchiamo pace e serenità gli uni con gli altri, e che chi ama il nostro Signore con tutto il cuore vivrà la sua parola. Se abbiamo il prossimo come lui ci ha amato, e che siamo pronti a lasciare la nostra vita per il nostro fratello, allora Dio nella Chiesa darà e metterà quest'ordine come era all'inizio. Lo vuole fare di nuovo per sua grazia, come era all'inizio. E allora il Signore potrà dare alla Chiesa tutto quanto è necessario. Abbiamo la parola profetica, abbiamo avuto la chiamata, siamo stati messi da parte, tutte queste cose accadono. Adesso, come abbiamo anche visto, dove anche nell'ambito terreno, come vediamo Gerusalemme, tutte queste preparazioni, cose dell'ultima fase che sta iniziando. Allora, quanto è vicino il rapimento? E dopo dobbiamo vedere per grazia e tornare al Signore per grazia e trovare il contatto l'uno con l'altro per grazia di Dio, che ogni disturbo, perturbazione sia tolta e che il Signore possa riempirci con la potenza dall'alto, perché è scritto che era così con tutti i servi di Dio, come Dio ha detto: senza di me non potete fare nulla. Nessun apostolo, nessun profeta poteva fare qualcosa da se stesso. Anche quando pensiamo al ministero potente del fratello Branham, lui stesso ha soltanto creduto, è Dio che ha guarito, salvato. Una volta un uomo gli ha detto: tu ti dai come essendo un guaritore. Allora la sua risposta è stata: un momento, non l'ho fatto, ma se tu predichi la salvezza dell'anima, allora sei tu il salvatore. Se io predico la salvezza, la guarigione del corpo, non sono un guaritore. Il Signore Gesù Cristo è tutte e due le cose, è il salvatore e il guaritore. E perciò siamo riconoscenti per l'umiltà anche. E il Signore diceva: senza di me non potete fare nulla. Perciò che ci dia sua grazia. Sono certo che molto breve noi vivremo delle cose grandiose, perché ci raduna già da ogni popolo e nazione e alla fine manifesterà la sua potenza e forza per anche manifestare le ultime promesse che ci ha dato, per coronare con la sua grazia e misericordia. Alla fine del tempo della predicazione di questo messaggio, la sposa sarà purificata nel sangue dell'agnello e sarà presentata, non in qualche cosa che ci possiamo cose che noi ci immaginiamo, ma sono verità. Io lodo la grazia che mi ha trovato peccatore, è tutto per grazia. Il Dio grande benedica il suo popolo in tutte le lingue, in tutte le nazioni, e che ci dia il tempo di essere trovati da Dio. Come è stato detto all'inizio, c'è un residuo, e così alla fine ci sarà anche un residuo, e noi possiamo farne parte per grazia di Dio. Ringraziamo Dio oggi per questa grazia, per l'elezione e per tutto quello che ci ha dato. Abbiamo tanti modi di ringraziare, dobbiamo per tante cose ringraziarlo. Ci alziamo, cantiamo il coro Così qual sono, io vengo a te. C'è qualcuno agli strumenti? Se non lo cantiamo. Chiniamo i capi davanti al Dio del cielo che ha parlato a noi. Ed è davanti a ognuno di noi. E abbiamo da rispondere alla domanda se siamo pronti a crederlo. Lui che ci ha dato la sua parola e che ce l'ha rivelata fresca dal trono, fratelli e sorelle, è realtà. Ogni parola che è predicata rivela lo Spirito di Dio mentre c'è la predicazione. A ogni singolo non c'è bisogno di essere aiutato dopo, tutto è perfetto nella predicazione. Per la predicazione Dio parla direttamente a noi. Non c'è bisogno di ribellarci o di contestare, ma si accetta nell'intimo del cuore quello che viene detto, come è scritto nell'Antico Testamento, tutte queste leggi, tutto quello che è stato comandato, è perché noi capiamo i pensieri di Dio verso il suo popolo, che lui voleva che tutto sia nell'armonia con lui e con gli uni con gli altri anche sulla terra, ma soltanto in collegamento con lui. Allora c'è la possibilità di mettere la sua parola
in opera gli uni con gli altri. E questo Dio ce l'ha dato, come l'abbiamo letto. Loro non hanno potuto essere aiutati perché non credevano nel dubbio e nella disobbedienza non si ci può trovare aiuto, ma ai suoi il Signore si è rivelato, e così è nel nostro tempo. Non soltanto leggere i passi biblici, quello che dice chi crede come la parola dice, ma veramente agire in conseguenza e credere e fare quello che la Bibbia dice, e cioè ogni versetto e ogni capitolo, e lasciarlo come sta scritto e crederlo come sta scritto. Questa è la grande grazia che Dio ci ha fatto e ci ha dato. E io desidero che tutti coloro che ascoltano la parola in questo tempo siano benedetti e che ricevano l'orientamento e lo ricevano da Dio stesso, non un uomo che predica una parola, ma Dio che rivela la sua parola e la rende vivente. Dio ha sempre utilizzato bocca di persone e ha dato la sua parola per mezzo della predicazione. Oggi questo viene adempiuto anche nel mezzo a noi. Noi predichiamo la parola del Signore in ogni verità e nel suo insieme. E chi ha un orecchio ascolterà quello che lo Spirito dice alle chiese, alla Chiesa, e quelli che credono e che seguono il Signore hanno la possibilità di partecipare e saranno presenti quando il Signore in qualità di sposo verrà a prendere i suoi. Abbiamo già parlato di queste cose, abbiamo scritto su queste cose. Quando si tratta della sposa, allora lui viene come sposo. Se viene per sedersi sul trono della sua gloria e che tutti i popoli saranno davanti a lui, allora viene come figlio dell'uomo e parla come un re a coloro che entreranno nella sua gloria. Io mi rallegro di ogni parola di Dio, di ogni versetto, di tutte le cose e ogni cosa che è scritta. E noi tutti ringraziamo Dio, lo dico ancora una volta, colui che ci ha dato grazia e che ci ha posti nel suo piano di salvezza, che ci ha dato la grazia di credere come la parola dice, le vie di Dio, particolarmente questo ultimo tratto, e di riconoscere questo tratto con la Chiesa. Questa via porta alla meta. Vogliamo adesso pregare insieme per gli uni per gli altri e credere che Dio compie la sua opera nella sua Chiesa per mezzo della sua parola, del suo sangue, del suo spirito. Sono tre che danno testimonianza: la parola, lo spirito e il sangue. Ringraziamo il nostro Dio anche per questo giorno. Preghiamo fratello Schmidt di pregare qua e noi tutti preghiamo alta voce come lui. Dio grande, ti ringraziamo per tua grazia.
Dio nel cielo, tu conosci il mio cuore, il nostro cuore di tutti quanti. Ti ringrazio, Signore Gesù, perché tu mi hai cercato. Ti ringrazio perché insieme ti ringraziamo, perché ci hai cercati tutti quanti. Come una volta hai chiamato a Adamo dicendo: dove sei? Hai chiamato anche a noi, ci hai cercati. Ti ringraziamo che sei il vivente, il verace, l'unico. Fuori di te non c'è nessuno, il nostro Salvatore, il nostro Liberatore, il nostro Avvocato, colui che ci prepara la via. Ti ringraziamo che abbiamo ancora l'ultimo pezzo di strada a fare, possiamo farlo con te, perché tu sei andato avanti, ci hai aperto la strada. Benedici in ogni paese, in ogni lingua, in ogni nazione, in ogni casa, in ogni famiglia. Benedici tu, e ti lodiamo per questo, il Dio verace e vivente, in Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Sì, Signore amante, ti preghiamo, metti tu l'ordine tuo divino in ogni coppia, in ogni famiglia, in ogni chiesa, metti tu l'ordine della tua creazione e l'ordine della tua salvezza, rileva e coronaci tutti quanti con tua grazia e misericordia. Signore amato, veniamo da lontano, da vicino, per ascoltare la tua parola, e abbiamo sentito la tua parola e noi ci pieghiamo alla tua parola e ti ringraziamo per la tua grazia e fedeltà che tu fin oggi ci hai dimostrato, e ti ringraziamo che tu ci accompagni sulla tua via fino alla meta. Sì, Maranata, vieni, vieni tosto, Signore Gesù. Benedici dal trono tuo di grazia. Benedici tutti dall'est, dall'ovest dell'Europa, dal sud e dal nord. Benedici in ogni continente. Benedici anche i nostri fratelli nella Colombia britannica, tu sai a chi penso. Benedici in Edmonton e dovunque sei presente. Ti ringraziamo per la tua parola gloriosa, meravigliosa. Anche per questo ti voglio ringraziare, Signore, per quello che hai fatto nell'ultimo viaggio missionario, come hai aperto le porte e i cuori. E ti prego che la tua parola che in ogni paese la tua parola possa manifestare il perché è stata mandata senza far danno. Benedici tutti i fratelli, i tuoi servitori che portano la stessa parola, e sia con loro tutti. Ancora una volta ti ringrazio, ti ringraziamo tutti insieme per tua parola, per tua grazia e per tutto quello che già hai fatto, e ti ringraziamo perché sei con noi e rimani con noi finché passeremo dalla fede al vedere, alla vista. A te, il Dio potente, sia lode e gloria, e ti ringrazio che ogni miei fratelli, per ogni mia sorella, coloro che possono accettare e ricevere la tua parola nell'ubbidienza
e nella fede, affin di essere così uniti a te, che possano essere anche uniti gli uni agli altri con il primo amore, perché è stata la prima cosa che tu hai dovuto dire nella prima lettera alle chiese, che questo amore si era raffreddato. Hai dovuto dire che si pensava all'ultima lettera, è detto che pensava di essere ricchi e di aver tutto, ma che la Chiesa era cieca, e noi riconosciamo che per mezzo di te abbiamo potuto vedere. Tu hai aperto i nostri occhi spirituali, e tutto il mondo dove eravamo e che abbiamo lasciato indietro è sotto l'influenza del maligno ed è rimasto nelle tenebre. Noi ti siamo, abbiamo seguito te, e tu dici: chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. A te sia la lode, a te la gloria, Dio. La tua grazia è gloriosa, meravigliosa, quanto è gloriosa anche la tua parola e la tua via, e come tu guida il tuo popolo. Tu alza il tuo viso, la tua presenza sopra di noi, e che la tua benedizione sia su di noi. Te lo chiediamo nel nome santo di Gesù. Alleluia. Alleluia. Amen. E tutti dicono ancora una volta Amen e Alleluia. Tutto il mondo deve sapere che noi in questo luogo crediamo con tutto il cuore, come la parola lo dice. Se le sorelle hanno ancora un cantico, lo possono cantare, ma vorrei dire ancora che se qualcuno, due fratelli, sorelle, che hanno qualche cantico in un'altra lingua, che ce lo faccia sapere, che in questo luogo c'è anche posto per questo. Ci rallegriamo perché veniamo da tante lingue. È chiaro che possiamo predicare soltanto in una, ma abbiamo 12 traduttori e dicono la stessa parola nelle loro lingue, e quindi siamo nella stessa barca, abbiamo tutti sentito la stessa parola e siamo stati insegnati da Dio. Anche questo è un dono che io riconosco veramente con riconoscenza, che Dio ha dato tutte queste cose senza che noi dovevamo aggiungere niente. Ha dato questa sala, ha dato questi, queste costruzioni e tutti questi posti per il lavoro e tutto questo che il Signore ci ha dato. E adesso ancora questo privilegio che possiamo trasmettere in tutte queste lingue, in tutte le parti, quello che il Signore ci ha dato. E grazia, sempre grazia. Quanti sono stati benedetti? Avete potuto seguire la parola del Signore? Sì, cantateci un cantico.
O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen, Halleluja. Du hast erworben Heil für die ganze Welt. Hast aufs Fühligste gezahlt. diesen Felsen kann ich mich gründen nun, ewig vollkommen ist unseres Gottes Heil. Nimm es, o Sünder, an, so wird dir's ganz zuteil. Nichts kannst du machen mehr, er hat's gemacht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. O Wort des Sieges, wenn mir der Satan nahm, treten hart in Jesu Wunden, bin ich erlöst und frei. Sein lauter Todesruf ist nun mein Siegeschrei. Nicht soll mich fesseln mehr des Feindes Macht. Es ist vollbracht. Jesu, mein Heiland, dir sag ich Preis und Dank. O Überwinder, hör meinen Lobgesang. In deine Gnade hülle ich mich tief hinein. In deinem teuren Blut bin ich gerecht und rein. Er sei dem Lamm das Lieb, da es geschlacht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht.
Amen, 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 Amen. Heute werden wir den Zink bitten.
Oggi chiederemo al fratello Zink di venire a pregare con noi. È uno del della prima raccolta venendo dalla Svizzera. Dio Onnipotente, ti ringraziamo con tutto il cuore che tu ti sei abbassato fino a noi e che sei entrato nel nostro cuore e che hai preso abitazione in noi e che vuoi rimanere in noi e che ci vuoi guidare, dirigere per il tuo Santo Spirito finché arriviamo alla meta, finché abbiamo giunto alla meta e che possiamo essere pronti quando tu ci vieni a prendere lì dove tu abiti e che noi abiteremo anche. Ti ringraziamo perché ti sei uniti a noi uomini e ti sei reso simile a noi, in il nome di Gesù, amen. Cantiamo ancora l'ultimo versetto del Cantico 28.